Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari.
Trentesima puntata.
Il console divincolò il braccio, ma venne immediatamente uncinato a sinistra da un uomo di nazionalità incerta, strabico, con il bicchiere in mano che sembrava un marinaio. «Tu marinaio inglese?» disse senza preamboli, ruotando sullo sgabello. «Io vengo dalla contea di Pope», gridò lo sconosciuto, scandendo le parole e prendendo il console a braccetto. «Che ne pensi? Mozart è stato quello che ha scritto la Bibbia. Tu stai qui, ma dovresti startene di là. Qui sulla terra gli uomini saranno uguali e che regni la tranquillità. La tranquillità è la pace. Pace sulla terra per tutti gli uomini». Il console si divincolò, ma venne riafferrato dal pappone. Si guardò intorno quasi in cerca di aiuto. Il capo della municipalità era indaffarato. Dietro il banco, il capo delle tribune era di nuovo attaccato al telefono, mentre lì accanto Sanabria dava istruzioni. Schiacciato contro la sedia del pappone, un altro tizio che il console scambiò per americano continuava a guardarsi alle spalle come se aspettasse qualcuno e blaterava a nessuno in particolare. «Winchester, cazzo! Quella è tutta un'altra storia! Non dirmelo, sì, esatto! Il Black Swan è a Winchester! Mi hanno catturato sul lato tedesco del campo e da quella stessa parte c'è una scuola per ragazze!» «Una giovane insegnante, me l'ha dato lei, e te lo puoi prendere, e te lo puoi tenere!» «Oh!» disse il pappone, sempre aggrappato al console. Stava parlando mezzo rivolto a lui e mezzo rivolto al marinaio. «Amico mio, qual è il tuo problema?» «Io ti buscavo tutto il tempo, mio amico inglese, tutto tempo, sicuro, disculpa. Quest'uomo che mi dice amico mio per te todo tempo, ti piace lui, eh? Quest'uomo mucho dinero, quest'uomo giusto o sbagliato, certo, mexicano, è il mio amico, o inglese, americano, maledetto figlio de puta per te e per me, per qualsiasi tempo». Il console stava bevendo con questi tipi grotteschi e non riusciva a svincolarsi. A un certo punto si guardò intorno e trovò piantati su di lui i duri occhietti crudeli del capo della municipalità. Rinunciò all'idea di capire di cosa stesse parlando il marinaio sgrammaticato, che sembrava un personaggio ancora più indefinibile dello spione della latrina. Guardò l'ora. Erano appena le 7:15. Il tempo era tornato a fluire in modo circolare, drogato dal mescal. Percependo gli occhi del signor Zuzugoitea ancora piantati sul collo, di nuovo tirò fuori con gesto teatrale, usandole a mo' di scudo, le lettere di Yvonne. Con gli occhiali scuri, le lettere sembravano per qualche ragione più chiare.
«Jeffrey, perché non rispondi? Prova a convincermi che le mie lettere non ti siano arrivate. Ho accantonato tutto il mio orgoglio per implorare il tuo perdono, per offrirti il mio. Non posso, non voglio credere che tu abbia smesso di amarmi, che tu mi abbia dimenticata. Non ti sarei fatto l'idea strampalata che io stia meglio senza di te, che tu ti stia sacrificando solo perché io possa trovare la felicità con qualcun altro. Amore mio, non ti rendi conto che è impossibile? Possiamo sostenerci l'un l'altra molto più di quanto non riesca a quasi tutti gli altri. Possiamo sposarci di nuovo. Possiamo costruire qualcosa insieme. E se non mi ami più e non vuoi che io torni da te, non puoi scrivermi e dirmelo. È il silenzio che mi uccide, la tensione che emana da quel silenzio e annienta la mia forza di volontà e il mio spirito. Scrivimi e dimmi che la tua vita è così come la vuoi, che sei felice, oppure che sei disperato, o che sei appagato o inquieto. Se non mi senti più vicina, Allora scrivi del tempo, delle persone che conosciamo, delle strade dove cammini, dell'altitudine. Dove sei? Jeffrey, non so nemmeno dove sei. È tutto troppo crudele. Dove siamo finiti? Mi chiedo. In quale luogo remoto? Camminiamo ancora insieme, mano nella mano. Ho paura, Jeffrey. Perché non vuoi dirmi cosa è successo? Di cosa hai bisogno? E santo cielo, cosa aspetti? Quale liberazione paragonabile alla liberazione dell'amore? Le mie gambe non vedono l'ora di stringerti. Il vuoto del mio corpo è un bisogno famelico di te. Ho la bocca secca per la sete delle nostre conversazioni. Se lasci che ti succeda qualcosa, qualsiasi cosa, farei del male anche al mio corpo e alla mia mente. Adesso sono alla tua mercé. Salvami. Il console alzò lo sguardo, infilandosi le lettere in tasca. Qualcuno vicino a lui suonava un violino in modo chiassoso. Era un vecchietto messicano, patriarcale, sdentato, con una barbetta ispida, incoraggiato per scherzo dal capo della municipalità. Gli stava strepitando all'orecchio l'inno americano, ma gli stava anche dicendo qualcosa di nascosto. Americano, questo posto no bueno per te. Questi hombres malos, cacos, brutte persone a chi, brutos, no bueno per nessuno. Comprendo, io sono una persona semplice, continuò con gentilezza, il viso a pochi centimetri da quello del console. Ti portami casa, io, e aspetto fuori. E continuando a strimpellare il violino, per quanto scordato, il vecchio si era allontanato con la folla che si apriva al suo passaggio, ma il suo posto, più o meno tra il console e il pappone, venne preso da una vecchia che, per quanto vestita in modo rispettabile, con un bel reboso adagiato sulle spalle, aveva un comportamento seccante, perché infilava di continuo una mano in tasca al console, il quale con altrettanta costanza la scacciava, credendo che volesse derubarlo. Poi si rese conto che anche lei voleva aiutarlo. «No bueno pertigo», bisbigliò, «brutto posto, muy malo, questo hombre no amigo dei mexicani». Fece un cenno verso il bancone dove si trovava ancora il capo delle tribune e Sanabria. Loro no polizia, loro diablos assassini. Lui ha ucciso 10 vecchi, ha ucciso 20 viejos. La vecchia si girò con aria nervosa per vedere se il capo della municipalità la stava guardando. Poi tirò fuori dallo scialle uno scheletro meccanico, lo appoggiò sul bancone davanti a Pulcisello, che lo guardò rapito, mangiucchiando una bara di marzapane. «Vamonos!» bofonchiò al console, mentre lo scheletro, una volta in moto, cominciava a danzare sul bancone per poi afflosciarsi. Ma il console si limitò a sollevare il bicchiere. «Gracias!» «Buena amiga», disse con espressione assente. Poi la vecchia se ne andò. E intanto la conversazione intorno a lui era diventata ancora più insensata e sconclusionata. Adesso il Papa smanacciava il console sull'altro lato, dove prima c'era il marinaio. Diosdado stava servendo ochas, alcol puro con tè verde bollente. Dalle salette arrivava anche un odore pungente di marijuana. «Todos estos uomini e donne che mi dicono...» «Ah, me gusta, te piace che mi piace, io pago queste ombre todo tempo». Così il Papa strigliò il legionario che stava per offrire da bere al console. «Mio amico d'Inghilterra, mio por todos mexicanos, americano no buono per me, nonno, americano no bueno per mexicani, questi asini, non salvar nada, io pago per todos i tuoi bicchieri, tu no americano! Tu inglés, ok? Vuoi ascendere por tu pipa?» «No, gracias», disse il console, accendendosela da solo e lanciando un'occhiataccia a Diosdado, dal cui taschino spuntava sempre l'altra sua pipa. «Anzi, sai una cosa? Io sono americano
e ne ho abbastanza dei tuoi insulti.
Quer usted la salvación de México? Quer usted que Cristo sea nuestro rey?
No, disse il console. Buenas tardes, señores. Il console accolse il capo dei giardini e il capo delle tribune che avevano finito di telefonare. Adesso si erano piazzati accanto a lui. Un attimo dopo tutti e tre si dicevano cose assurde senza un motivo preciso. A lui sembrava di fornire risposte a domande che, pur non essendo ancora state formulate, comunque aleggiavano. E così, dopo certe risposte che davano gli altri, si girava e invece non c'era nessuno. Alla spicciolata il locale si stava svuotando per la comida. Eppure un gruppetto di sconosciuti era già entrato per prendere il posto degli altri. Il console non fu nemmeno sfiorato dall'idea di fuggire. La sua volontà, insieme al tempo, che non era avanzato nemmeno di 5 minuti dall'ultima volta che ci aveva fatto caso, era congelata. Il console intravide un viso familiare. Era il tizio che guidava la corriera quel pomeriggio. Era arrivato a quel grado di ubriachezza in cui ti senti in dovere di stringere la mano a tutti. Il console si ritrovò a stringere la mano all'autista.
«Donde están vuestras palomas?» gli domandò.
All'improvviso, a un cenno di Sanabria, il capo delle tribune infilò le mani nelle tasche del console.
«Es ora che paghi per whisky mexicano!»
inveì, rubandogli il portafoglio con un ammicco a Diosdado. Il capo della municipalità rifece quel movimento osceno con il bacino.
«Progressione al culo!» cominciò.
Il capo delle tribune aveva trovato le lettere di Yvonne, le scrutò di sbiego senza togliere l'elastico che il console ci aveva sistemato intorno.
«Singao, dannación, singao, cabrón!»
E gli occhi corsero di nuovo a Sanabria, che muto, severo, annuì di nuovo. Il capo trovò un altro foglio e un cartoncino che il console nemmeno sapeva di avere nella giacca. I tre poliziotti si strinsero sopra il bancone per leggere. Adesso anche il console, stupito, stava leggendo.
Daily Londra Press riporta ieri imminente campagna antisemita, stampa messicana con richiesta Confederazione Lavoratori Messicani, aperte virgolette, delegazione tedesca, Ministero Interni.
Ma che cos'era? Cronista, ebrei, in qualsiasi paese, senza minimo scrupolo, chiuse virgolette, stop, fermi.
No, 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 Blackstone, disse il console. Come si chiama? Te chiami Firmin, lo dice qui, Firmin. Dice che sei Juden.
Non me ne frega un cazzo di quello che dice questo o quello. Mi chiamo Blackstone e non sono un giornalista. Sì, è vero, sono uno scrittore, un escritor. Ma di questioni economiche, concluse il console.
Dove hai i documenti?
Perché non hai documenti? Domandò il capo delle tribune, infilandosi in tasca il telegramma di Hugh.
Dov'è il passaporto? Perché ti sei travestito?
Il console si tolse gli occhiali scuri. Senza dire niente, stringendolo tra l'indice e il medio, con aria beffarda, il capo dei giardini allungò il cartoncino. «Federación Anarquista Iberica», diceva. «Sir Hugh Firmin».
«No, comprendo».
Il console prese il cartoncino e lo rigirò tra le mani. «Io mi chiamo Blackstone. Sono uno scrittore, non un anarchico».
«Escritor? Tu anticristos?» «Sì, tu coglione anticristos!»
Il capo delle tribune gli strappò il cartoncino di mano e se lo infilò in tasca.
«E Juden anche!» aggiunse.
Sfilò l'elastico dalle lettere di Yvonne e, bagnandosi il pollice, le incominciò a sfogliare, guardando sempre di sbiego le buste.
«Singar, perché dici bugie?» disse quasi dispiaciuto. «Cabron, perché tu dici bugie? Lo dici anche qua. Tu te chiami Firmin».
Il capo delle tribune sfilò una banconota da 10 pesos dal portafogli del console, la fece frusciare e la buttò sul bancone. «Singao!» Con una strizzata d'occhio a Diosdado, si infilò il portafogli in tasca insieme alle altre cose del console. Poi, per la prima volta, Sanabria
aprì bocca. «Temo che voi dobbiate seguirci in prigione», disse in inglese, semplicemente. Poi tornò al telefono.
Il capo della municipalità ruotò il bacino e afferrò il console per un braccio. Il console gridò qualcosa a Diosdado in spagnolo, divincolandosi. Riuscì ad allungare una mano sopra il bancone, ma Diosdado gliela scostò. Pulciosello attaccò ad abbaiare.
«Perché tu dici bugie?» ripete il capo delle tribune con voce rabbiosa. «Dice che tu nombre es black, no es black!» E lo spinse indietro verso la porta. «Dice che sei uno scrittor!» E lo spinse di nuovo. «Non sei uno scrittor!» Spinse il console con più forza, ma il console non si mosse. «Tu non es un scrittor, tu es uno scorpione, uno spione! E noi in Mexico spariamo alle spie!»
Alcuni militari guardavano accigliati, i nuovi arrivati stavano scostandosi, due cani randagi scorazzavano per il locale. Una donna strinse il bimbo a sé, terrorizzata.
«Tu non sei scrittor!»
E il capo lo prese alla gola.
«Tu Al Capone! Tu un cingao ebreo!»
E il console si divincolò di nuovo.
«Sei uno scorpione, uno spione!»
All'improvviso al console sembrò di vedere un enorme gallo svolazzargli davanti agli occhi, graffiando e gracchiando. Alzò le mani e il gallo gli cacò in faccia. Il capo dei giardini fece ritorno e il console lo colpì diritto in mezzo agli occhi.
«Ridammi quelle lettere!»
sentì se stesso gridare al capo delle tribune, ma la radio sovrastò la sua voce. E poi un fragore di tuono sovrastò la radio.
«Porci, schifosi, sorci, profusi! Avete ucciso quell'indio, avete provato a ucciderlo e a farlo sembrare un incidente!»
Ruggì. «Ci siete tutti dentro fino al collo.
Poi sono arrivati i vostri rinforzi e gli hanno rubato il cavallo. Ridammi i miei documenti!»
«Documenti, cabron! Tu non hai documenti!»
Raddrizzandosi, il console vide nell'espressione del capo delle tribune un qualcosa di Laruel e cercò di colpirlo. Poi rivide di nuovo se stesso nel capo dei giardini e colpì anche quella sagoma. Poi nel capo della municipalità il poliziotto che Hugh non era riuscito a colpire quel pomeriggio e colpì anche quella sagoma. Fuori l'orologio batté velocemente 7 volte. Il gallo gli svolazzò davanti agli occhi, accecandolo. Il capo delle tribune lo afferrò per la giacca. Qualcun altro lo afferrò da dietro. Pur opponendo resistenza, veniva trascinato verso la porta. Il biondo, che ora era ricomparso, lo spintonava insieme agli altri. E così Diosdado, che aveva goffamente scavalcato il bancone. Perfino Pulciosello lo prendeva a calci sugli stinchi con cattiveria. Il console prese un macete lasciato su un tavolo accanto all'entrata e lo brandì con sguardo selvaggio.
«Ridammi quelle lettere!» gridò.
Dov'era quel maledetto gallo? Gli avrebbe tagliato la testa. Arretrò con passo incerto verso la strada. La gente, che per ripararsi dal temporale stava spostando all'interno i tavolini con sopra le gaseosas, si fermò a guardare. I mendicanti si girarono con aria annoiata. La sentinella davanti alla caserma non si scompose. Il console non connetteva più.
«Solo i poveri, solo grazie a Dio, solo la gente su cui voi vi pulite le scarpe, i poveri di spirito, i vecchi che portano in spalla i padri e poi i filosofi che piangono nella polvere. Forse l'America, Don Chisciotte, ma...»
Il macete cadde per terra sferragliando. Il console inciampò all'indietro e perse l'equilibrio, cadendo su un praticello.
«Avete rubato quel cavallo!» ripeté.
Il capo delle tribune lo stava guardando male. Sanabria era rimasto in silenzio, grattandosi il collo con aria cupa.
«Nordamericano, eh?» disse il capo. «Inglese.
Tu ebreo!»
socchiuse gli occhi.
«Che cosa diavolo pensi di fare qui, eh, pelado? Non ti fa bene alla salute?
Io ho sparato a 20 persone. Era una mezza minaccia e una mezza confidenza. Abbiamo scoperto al telefono, capito? Che sei un criminale,
Vuoi fare poliziotto? Ti faccio fare poliziotto in Messico. E il console si rialzò a fatica, barcollando. Vide di nuovo il cavallo legato lì a pochi passi. Solo che ora sembrava più nitido e nella sua interezza elettrizzato. La bocca con il freno, il pomo di legno levigato dietro cui c'era appeso un nastro, le bisacce, le stuoie sotto la cinta, la piaga e il lucido splendore dell'anca, il numero 7 marchiato a fuoco sulla groppa, la borchia sotto la fibbia della sella che rifletteva come un topazio la luce della cantina. Barcollò verso quella luce. «Ti faccio saltare le cervella, cingao ebreo!» lo minacciò il capo delle tribune, afferrandolo per il colletto. E il capo dei giardini lì accanto, annuì, severo. Il console, divincolandosi, si aggrappò con forza alle briglie del cavallo. Il capo delle tribune fece un passo indietro, con la mano sulla fondina, tirò fuori la pistola. Con la mano libera fece segno agli astanti confusi di farsi da parte. «Ti faccio saltare le cervella, cabron!» disse. «Pelado!» «No, io non lo farei se fossi in te», disse il console, calmo, mentre si girava. «Quella è una Colt 17, no? Spargi un mucchio di schegge d'acciaio!» Il capo delle tribune spinse il console indietro, oltre la luce, fece due passi avanti e sparò. Il lampo balenò come un verme bianco piovuto dal cielo e il console, sbigottito, vide per un attimo sopra di lui la sagoma del Popocatépetl, chiomato di neve, color smeraldo e intriso di splendore. Il capo sparò altre due volte. Due spari distanziati l'uno dall'altro, intenzionali. I tuoni esplosero sulle montagne e poi, più vicino. Adesso, libero, il cavallo si impennò scrollando la criniera e cominciò a galoppare in circolo e si lanciò nel bosco, nitrendo impazzito. A tutta prima il console provò uno strano sollievo. Poi si rese conto che gli avevano sparato. Cadde su un ginocchio, poi, con un gemito, stramazzò a faccia in giù sull'erba. «Cristo!» disse sbigottito. «Che modo squallido di morire!» Vigilava. Ombre aleggiavano sopra di lui, gli tenevano la mano, forse gli frugavano ancora nelle tasche, forse volevano aiutarlo, forse erano solo incuriosite. Sentiva la vita abbandonarlo a poco come un fegato fatto a pezzetti, rifluendo sull'erba soffice. Era solo. Dove erano tutti? Forse non c'era mai stato nessuno. Poi un viso emerse dalle tenebre, una maschera di compassione. Era il vecchio violinista, chino su di lui. «Companero!» cominciò, ma era già svanito. In quel momento la parola «pelado» cominciò a riempirgli tutta la coscienza. Era stata la parola che Hugh aveva usato per il ladro. Adesso qualcuno aveva rivolto l'insulto a lui. Ed era come se per un attimo lui fosse diventato il pelado. Il ladro, sì, il ladruncolo di idee insignificanti e confuse dalle quali era proliferato il suo rifiuto per la vita, che avevano calzato i suoi due o tre cappelli a bombetta, i suoi travestimenti sopra quelle astrazioni, ora che la più reale di tutte era vicina. Ma qualcuno l'aveva anche chiamato compagnero, che era meglio, o molto meglio. Questo lo fece felice. Questi pensieri vagheggiati erano accompagnati da una musica che riusciva a sentire solo se drizzava le orecchie. Era Mozart, la siciliana, il finale del quartetto in re minore di Mosè. No, era qualcosa di funebre, forse Gluck dell'Alceste.
eppure ricordava anche Bach.
Bach,
un clavicordo udito da grande distanza in Inghilterra nel XVII secolo.
L'Inghilterra!
Ma anche gli accordi di una chitarra, quasi indistinti, mescolati al fragore distante di una cascata e di quelli che sembravano gemiti d'amore. Era in Kashmir, lo sapeva, sdraiato su un prato vicino a un torrente, tra le viole e i trifogli, con l'Himalaya davanti, e questo rendeva ancora più singolare che dovesse partire da un momento all'altro con Hugh e Yvonne per scalare il Popocatépetl. Loro erano già avanti lungo il cammino. «Puoi raccogliere delle bougainville?» sentì dire a Hugh. «Stai attento!» rispose Yvonne. «Hanno le spine, controlla bene per vedere che non ci siano scorpioni!»
«Nosotros spariamo le spie agli scorpioni in Messico!» borbottò un'altra voce.
E così Hugh e Yvonne si erano incamminati per poi svanire. Aveva il sospetto che non solo fossero già arrivati in cima al Popocatépetl, ma che ormai fossero molto più in là.
A fatica lui si trascinò tutto solo lungo il sentiero che partiva ai piedi delle colline verso Amecameca. Però, con gli occhiali da sole ventilati, il bastone da passeggio, le muffole e un cappello di lana tirato sulle orecchie, con le tasche piene di prugne secche e ovette e noccioline, con il barattolo di riso che spuntava da una tasca del giaccone e il dépliant dell'Hotel Fausto dall'altra, era troppo appesantito. Non poteva continuare. Esausto, fiacco, crollò a terra. Nessuno l'avrebbe aiutato, nemmeno se avessero potuto farlo. Adesso toccava a lui morire a bordo strada, dove nessun buon samaritano si sarebbe fermato. Anche se era strano sentire nelle orecchie uno scroscio di risate e di voci, finalmente stavano venendo a salvarlo. Era in un'ambulanza che attraversava la vegetazione ululando, che sfrecciava verso l'alto, al di là del bosco, verso la cima, e questo era certo un bel modo per arrivarci, mentre tutto intorno sentiva delle voci amiche, quelle di Jacques e di Vigil. Si sarebbero dimostrati comprensivi, avrebbero rassicurato Hugh e Yvonne su di lui.
«Non se puede vivir sin amar», avrebbe detto.
E questo avrebbe spiegato tutto.
E così lo ripeté ad alta voce. Come aveva potuto pensare tanto male del mondo quando i soccorsi erano sempre lì a un passo? E adesso era arrivato in cima. Ah, Yvonne, tesoro, perdonami.
Delle mani forti lo sollevarono, aprì gli occhi e abbassò lo sguardo, credendo di vedere sotto di lui la magnifica giungla, le vette, il picco di Orizabe, il Malinche,
come tutte le montagne della sua vita, conquistate una dopo l'altra, prima che la sua grande impresa venisse portata a termine con successo, sebbene in modo poco convenzionale.
Ma lì non c'era niente. Niente cime, niente vita, niente scalata.
E neppure questa vetta era esattamente una vetta. Non aveva sostanza, non aveva una base solida. Anzi, si stava sgretolando, qualsiasi cosa fosse. Stava crollando e lui stava cadendo, precipitando dentro il vulcano. Alla fine era riuscito a scalarlo, anche se ora c'era questo suono di lava crepitante nelle orecchie. Orribile. C'era un'eruzione. O forse no. Non era il vulcano, era tutto il mondo che stava esplodendo. Esplodendo con una serie di neri villaggi catapultati nello spazio come zampilli. E lui che cadeva in mezzo a tutto questo, attraverso l'inconcepibile pandemonio di un milione di carri armati, attraverso la vampa dove bruciavano decine di milioni di corpi, cadeva nel bosco, cadeva. All'improvviso il console lanciò un grido e fu come se quel grido passasse di albero in albero, cosicché quando l'eco fece ritorno, fu come se gli alberi stessi lo attorniassero, vicini vicini, stringendosi a lui, compassionevoli. Qualcuno gli lanciò dietro un cane morto, giù, nel baratro.
Le gusta este jardín? Que es suyo? Evite que sus hijos lo destruyan.